Come preannunciato, siamo in compagnia di Martina Turola della campagna The Good Lobby, Don't Spy on Us, Reclaim Your Face. Ciao, bentornata sulle libere frequenze di Blackout.
Ciao, grazie di avermi come ospite oggi per parlare di ciò di cui andremo a trattare a breve. C'è un tema molto interessante e importante per le nostre vite.
Assolutamente sì, un tema che grazie anche al contributo di campagne, di strutture che veicolano determinate istanze critiche, cercano di operare non solo un monitoraggio ma anche forme di pressione in sede internazionale, insomma ha assunto determinati connotati e in qualche modo è fondamentale ribadirne la rilevanza, perché adesso è passato praticamente un mese esatto dalla sua approvazione in sede europea e diciamo che l'attenzione, che già non era particolarmente alta, soprattutto per quanto non riguarda solo ChatGPT ma altri aspetti decisamente più controversi, diciamo che adesso è oramai completamente scemata. Ma ti chiederei di partire appunto con un bilancio complessivo rispetto appunto a un tuo giudizio, un vostro giudizio sull'AI Act, rispetto alle limitazioni e alle concessioni verso appunto le applicazioni dell'intelligenza artificiale nel settore sorvegliante.
Allora, intanto c'è una prima considerazione, una premessa da fare, è che qualsiasi tipo, insomma, di riflessione, di bilancio che faremo è basato su gli accordi e di base i comunicati stampa di Consiglio, Parlamento e Commissione rispetto al regolamento, in quanto non è ancora stato diffuso un testo e quindi questo rende piuttosto complesso andare a cercare il diavolo nei dettagli, cosa che invece è qui assolutamente da fare, perché quando si parla di eccezioni, quando si parla di divieti, no, la sorveglianza biometrica, ma poi ci sono tutta una serie di eccezioni, è molto importante capire come sono regolamentate queste eccezioni, no? E questo come, diciamo, primo spunto di riflessione. Secondo spunto, ho trovato particolarmente, insomma, questo regolamento è arrivato dopo 36 ore di negoziati, addirittura non sono state diffuse delle foto, no, dei nostri dei rapporteur del Parlamento, insomma di tutte le persone coinvolte nella negoziazione, chiusi durante la notte, la mattina, no, c'erano tutti questi energy drink fuori e la cosa un po' quasi divertito, ma io non, e anche diversi altri colleghi, non l'abbiamo trovato molto divertente, perché è evidente che sono temi così importanti che dovrebbero essere discussi in piena lucidità, ecco, non sicuramente dopo 36 ore. C'è stata poi una pausa, effettivamente si sono fermati, si sono poi riuniti in un secondo momento. Comunque, per venire al punto, diciamo, è complicato fare un bilancio, ma sicuramente il bicchiere non è pieno, cioè quello che insomma consideriamo è che non siamo riusciti a ottenere la salvaguardia per i diritti digitali, i diritti poi umani, no, dei cittadini in maniera completa. Questo perché? Perché appunto per esempio la sorveglianza biometrica si dice che viene proibita, ma in realtà poi se si va a vedere ci sono queste appunto riconosciute anche da tutte, diciamo, le istituzioni che poi hanno emesso i comunicati, quindi il Parlamento, Consiglio e Commissione, una serie di eccezioni che sono per esempio la ricerca di persone che hanno commesso dei crimini seri, questo sia per la sorveglianza biometrica in tempo, riconoscimento facciale, scusami, in tempo reale, quindi live, che quello ex post. Che cosa sono questi crimini seri? Andiamo a vedere la lista, almeno quella diffusa finora dal Parlamento è abbastanza ampia, ci sono comunque delle diciture entro le quali potrebbero ricadere, insomma, molte cose, per cui abbiamo tratta, sfruttamento sessuale, persona sospetta per terrorismo, omicidio, reati ambientali. Cosa sono i reati ambientali? Cioè, e è abbastanza, diciamo, ampio. Inoltre c'è tutto un altro tema legato alle eccezioni invece per sicurezza nazionale, che sono per altro termine appunto che non è mai stato ben definito, che sostanzialmente apre la strada all'abuso da parte degli stati. Infatti il Consiglio nel suo comunicato si è molto prodigato nel appunto evidenziare il fatto che per ragioni di sicurezza vari stati avrebbero potuto addirittura utilizzare anche delle tecnologie di intelligenza artificiale che non avevano passato ad alto rischio, che non avevano passato il vaglio necessario per questo tipo di tecnologie, però con un sistema di salvaguardia dei diritti umani in place. Però tutto questo appunto non sappiamo di preciso a che cosa si riferisca perché non abbiamo il testo. Poi bisogna considerare che tutto il settore della difesa comunque è escluso da questo discorso, insomma. E ultima nota, altra questione chiave è che sembra emergere che ci sono cittadini di serie A e di serie B, perché diciamo le salvaguardie, pur diciamo non totali, che ho citato, sembrano non valere per il controllo ai confini, quindi praticamente la difesa di Fortress Europe, e per tutto quello che riguarda invece appunto le autorità migratorie che possono utilizzare questi sistemi di intelligenza artificiale pericolosi per il controllo delle storiere, delle frontiere, quindi dei migranti, no? E non sappiamo neanche quali sono gli obblighi di trasparenza a cui dovranno sottostare. Insomma, questa insomma è una lunga ma doverosa premessa rispetto al fatto che ci sono molti ancora punti oscuri rispetto a questo accordo come è stato giunto, e i cavilli, il diavolo nei dettagli di cui parlavo prima è assolutamente, diciamo, rilevante qui. Considerate che adesso ci saranno tutta una serie di meeting tecnici, vengono così definiti, che hanno lo scopo appunto di arrivare a una formulazione più precisa del testo che verrà diffuso. Di preciso non si sa quando, però si comincerà appunto dal 15 gennaio in poi, se non sbaglio, appunto con questi meeting tecnici. Tant'è che noi come coalizione, come The Good Lobby, Hermes Center for Digital Rights, Privacy Network, abbiamo scritto, siamo per scrivere, comunque siamo in contatto anche con la rappresentanza italiana al Consiglio per chiedere il più possibile di limitare queste eccezioni, anche se poi lo vedremo dopo. L'Italia finora ha avuto una è abbastanza, diciamo, duale o comunque non chiarissima, no? su questo dossier legislativo.
Sì, sicuramente, guarda, è molto interessante la lunga premessa alla quale contribuisco sottolineando alcuni aspetti, ovvero queste aperture circostanziate ma con margini interpretativi assolutamente elevati, come sottolineavi tu, il concetto di gravità, di eccezionalità e via dicendo. Certo, ci sono delle limitazioni che non erano scontate, e mi faccio riferimento al riconoscimento facciale di massa, appunto, al netto delle eccezioni e alla loro estensibilità comunque poteva tranquillamente passare, visto anche il clima di pressione ambientale all'interno delle quali sono stati presi queste decisioni. C'è poi tutto il discorso del riconoscimento emotivo, che quantomeno è stato frenato per quanto riguarda l'ambito commerciale e didattico. Sicuramente, come sottolineavi tu, tutto l'ambito delle frontiere, dalle frontiere tecnologiche ai database biometrici, alle enhanced interrogations, che appunto coinvolgono proprio il riconoscimento emotivo in ambito repressivo, producono, in qualche modo incarnano quell'elemento di eccezione che ha riguardato tutto il settore bellico, e così come il settore guerra ha ottenuto questa totale via libera, senza non è neanche mai stato citato, allo stesso modo anche la War on Migrants, la guerra alle persone migranti, evidentemente ha ottenuto un trattamento specifico. In generale, ultima aggiunta, mi sembra che queste normazioni, come sempre accade, producono anche un primo livello di normalizzazione, che, certo, che è l'altro aspetto da tenere in considerazione.
Sicuramente. Guarda, poi rispetto anche al riconoscimento emotivo, in una nota di Access Now, che è una delle principali organizzazioni che si occupa di questi temi, in realtà si evidenzia come non è chiaro, cioè dall'accordo paiono esserci anche delle eccezioni al divieto di riconoscimento emotivo per scopi medici o di sicurezza. Per esempio, no, i sistemi di rilevamento dell'aggressione che etichettano le immagini camminieri come più aggressive, ci sono già questi sistemi che sono in vendita. Se questo sistema fosse implementato nelle scuole e nei luoghi di lavoro, potrebbe portare alla sorveglianza razzista degli studenti. Ancora una volta, appunto, non sappiamo quanto sia grave, diciamo, la portata di queste possibili eccezioni fino a quando non vedremo il testo finale. Si tratta di deduzioni, no, che si fanno a partire da quello che è circolato finora.
Certo, infatti ci torneremo, preparati, tra qualche tempo. Senti, ancora una domanda decisamente complessa, immagino, ma te la faccio lo stesso, visto che appunto con lo sguardo in qualche modo attento che operate all'interno dell'ambito decisionale. Quanto ti sembra possa essersi verificato all'interno di questo processo decisionale, magari circoscrivendolo all'ambito repressivo e sorvegliante, in termini di pressione da parte dei grandi gruppi tech e anche in termini di pressione politica? Come queste pressioni hanno portato a questa sedimentazione?
Allora, guarda, in realtà su questo specifico aspetto c'è un lavoro molto interessante, un lavoro costante che viene fatto in un'organizzazione che si chiama Corporate Europe Observatory, che di fatto indaga le attività di pressione di lobbying, principalmente i grandi gruppi, magari anche le aziende inquinanti, ma in questo caso delle big tech. E secondo una loro indagine, che si chiama Byte by Byte, quello che emerge è che big tech è riuscita comunque, per esempio, ad influenzare alcune questioni principali, per esempio alcuni, anche qui delle eccezioni che di fatto ammorbidiscono quelle che sono la categorizzazione dei sistemi ad alto rischio, che come dicevo prima sono oggetto di controlli più severi. In questo caso, se questi sistemi hanno alcune specifiche caratteristiche, appunto non devono passare attraverso questi controlli, e diciamo il fatto che abbiano meno queste caratteristiche è lasciato un po' all'autovalutazione degli sviluppatori. E comunque in questa ricerca è emerso che in Europa comunque c'è un minimo di trasparenza, no, negli incontri sui lobbisti, cosa che, come hanno evidenziato i fatti anche di cronaca in Italia su tutte altre tematiche, certo, vedi lo scandalo ANAS eccetera, non c'è in Italia assolutamente, che non abbiamo nulla che regolamenti l'attività di lobbying e gli incontri con i decisori. Mentre diciamo in Europa ci sono i registri, quindi possiamo dire che il 66% degli incontri tenuti dagli europarlamentari sulla legge sull'intelligenza artificiale è di fatto avvenuta con qualcuno che rappresentava interessi aziendali. Se guardiamo quelli della Commissione, vediamo che addirittura l'86%, no? erano lobbisti, appunto rappresentati da lobbisti, che poi appunto rappresentavano interessi appunto delle aziende. E è circolato anche un documento di Meta di 134 pagine di modifiche ed emendamenti che sono stati mandati ai governi dell'Unione Europea sempre su come si sarebbero dovuti esprimere su questa legge. I principali sforzi sono stati sui modelli di intelligenza artificiale più avanzati, ma non solo, cioè se tu vedi anche la posizione che a un certo punto Italia e Francia, no, e Germania hanno tenuto, perché a un certo punto si sono distinte per la circolazione di questo cosiddetto non paper, cioè un documento insomma comunque sempre ufficiale, ma non un'analisi insomma approfondita, in cui dicevano che non era necessario che ci fosse un vero e proprio regolamento, ma una sorta di codice di autoregolamentazione. Certo. È evidente che qui la spinta anche delle industrie, comunque in questo caso dell'industria e delle società che sono attive in Francia e in Germania, e comunque anche in Italia, cioè abbiamo sentito le dichiarazioni di Cingolani, Leonardo, quindi sempre assessore difesa, dire che era impossibile regolamentare questo sistema, bisognava in un qualche modo lasciare che il futuro si esprimesse, poi intervenire sicuramente per il rispetto dei diritti, ma comunque diciamo una posizione molto lassista rispetto a queste questioni. Quindi abbiamo una serie di dati, no, che confermano che c'è stata un'attività di lobbying molto molto costante, molto intensa, così come anche delle dichiarazioni che fanno trapelare quelle che sono, diciamo, le inclinazioni, quelle che sono le posizioni appunto dell'industria in questo senso.
Sì, mi viene in mente, anche se appunto sarà complesso osservarlo concretamente, che gruppi come Meta, beh, al di là appunto dei foundation models, quindi delle fasi di addestramento dell'intelligenza artificiale che citavi tu, immagino che gruppi come Meta, che tra le altre cose investono molto su appunto il metaverso, tanto da ribattezzare il nome di una compagnia attorno a quel concetto, sul riconoscimento emotivo abbiano fatto una certa pressione, visto che proprio per l'interfaccia user avatar può essere un elemento fondamentale. Ma al di là di questo, soffermandoci un attimo sulle alleanze che già citavi, appunto questo asse Italia, Francia, Germania per consentire una autoregolamentazione, se vogliamo, rispetto appunto a codici di condotta delle singole aziende. Dall'altro lato è emerso un altro triangolo Italia, Francia, Ungheria, invece con la richiesta di maggiori concessioni all'apparato sorvegliante. Tra l'altro appunto Piantedosi stava giusto promuovendo la sorveglianza e il riconoscimento biometrico nelle stazioni e via dicendo. Ecco, ma al di là di questi assi, arrivando al piano per esempio del recepimento dei singoli stati o dei programmi anche transnazionali, come potrà concretamente influire questa cornice normativa per esempio sui programmi già in corso, per esempio su tutti quelli finanziati dai fondi Horizon?
Allora, anche questa è una domanda dalla risposta complessa, però sicuramente c'è un tema qui che è chiave, cioè che ogni paese si dovrà dotare di un'authority, no, per l'intelligenza artificiale. Le caratteristiche che avrà questa authority ovviamente sono in parte, diciamo, dettate dal regolamento, in parte sono anche possono essere descritte in maniera più autonoma dai vari stati, andando a migliorare, no, il regolamento, diciamo, anche non solo, cioè niente impedisce, diciamo, agli stati membri di presentare anche delle proposte di leggi che possono anticipare, possono in un qualche modo addirittura migliorare il regolamento europeo. Questo è molto importante, l'authority, appunto l'istituzione dell'authority, perché avrà appunto sicuramente anche dei poteri di controllo, e quindi qui faccio riferimento a tutto quello che dicevo prima, no? Cioè come effettivamente poi questi sistemi vengono classificati e chi controlla che effettivamente vengano rispettati quelli che sono i provvedimenti previsti, insomma, dal regolamento. E noi intendo sempre, diciamo, l'organizzazione che citavo prima, impegnando per fare sì che sia il più possibile un'autorità indipendente, cosa non, diciamo, sostenuta in maniera per ora così diffusa da tutto, appunto, dalla compagine governativa, nel senso che sono trattate un po' di dichiarazioni e insomma posizioni ancora, diciamo, non completamente formalizzate, che vorrebbero affidare questi poteri a delle autorità esistenti. Per noi deve essere indipendente, perché comunque effettivamente non deve essere troppo condizionata, no, da quelle che sono poi, diciamo, le tendenze magari dal governo nello specifico, di qualsiasi colore esso sia. E un'altra questione fondamentale in questo senso è che l'Unione Europea stessa deve costituire un corpo, un ente, un ufficio, così come viene stato chiamato, che abbia diverse funzioni, che intanto sono di dirimere magari se ci sono dei casi internazionali, no, che riguardano più nazioni su una determinata, appunto, tecnologia. Se l'Italia dice A e la Francia dice B, ma alla fine, no, chi ha ragione, no? In questo caso deve intervenire l'Unione Europea. Questa, diciamo, quanto potere, diciamo, quanto può intervenire questo ufficio, no, anche nelle questioni nazionali, è qualcosa che è in discussione in questo momento, e anche, diciamo, l'apparato economico, cioè quanti fondi potrà avere questo ente, e i gruppi, insomma, i partiti, insomma, più conservatori si stanno un po' opponendo a fare sì che appunto questa autorità abbia più potere. Però è molto importante, perché poi dovrà intervenire anche in un altro senso, quello di andare ad informare, offrire anche degli strumenti ai vari stati su come implementare il regolamento, perché non dimentichiamoci che si parte dai livelli molto probabilmente, insomma, di conoscenza e anche familiarità con questi temi, con questi sistemi molto diversi, e che si potrebbe scontare un grave ritardo anche culturale fra chi poi, cioè, sarà, fra i dipendenti, insomma, i public servant, che dovranno in un qualche modo confrontarsi, no, con l'implementazione del regolamento, e quindi anche con, cioè, tutti i fondi che sono già stati stanziati, che poi prevederanno l'utilizzo meno, insomma, di queste tecnologie.
Certo, quindi anche in questo caso tocca tornare a sentirci quando ci saranno scenari più chiari.
Certo.
Senti, io ti ringrazio davvero, come sempre, che dire, per forza, a presto.
A presto, grazie.
Un caro saluto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Altro. Come emergeva, uno dei dati più importanti si assume dalla grande assente all'interno di questa cornice normativa, ovvero la normazione dei sistemi d'arma autonomi, le aziende coinvolte sono spesso le stesse, sono gli stessi grandi attori del complesso militare sorvegliante impegnati in altri progetti che, come vediamo, hanno avuto forme di legittimazione. Pensiamo appunto a Leonardo, a Cingolani e al suo dual use tra sistemi d'arma autonomi e frontiere sorveglianti, ma appunto torneremo a parlarne.